Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Massimo Benvenuti ai Wonder Classics, che distribuisce il film Totò l'Eroe, un eroe di fine millennio di Jaco van der Maijl, di nuovo al cinema dal 22 maggio 2023. Ben trovato.
Grazie mille, ben trovato anche a te.
Raccontiamo l'esperienza ai Wonder Classics, che è una nuova creatura.
I Wonder Classics è un'etichetta che fa parte del metaverso I Wonder Pictures, che è la casa di distribuzione indipendente dietro a dei successi, ormai possiamo dirlo, anche dei premi Oscar come Everything Everywhere All at Once, e che quindi si occupa del cinema del presente, ma che dall'inizio della stagione cinematografica dell'anno scorso ha iniziato a distribuire nelle sale anche dei film classici, per farli riscoprire a un pubblico che non li ha visti la prima volta nelle sale, o per rimostrarli a un pubblico di nostalgici che hanno voglia di rivedere qualche vecchio film.
Con che cadenza state riportando in sala vecchi successi?
Noi facciamo uscire un film classico al mese nelle sale, e poi dopo sulla piattaforma iWonderful mettiamo in streaming altre cose con qualche titolo in più. Per esempio, quando abbiamo fatto uscire il film di Peter Greenaway, I misteri del giardino di Compton House, poi nella piattaforma digitale abbiamo fatto uscire alcuni vecchi film di Greenaway, tra cui alcuni cortometraggi, mediometraggi. La stessa cosa faremo con Jean Eustache, abbiamo fatto uscire La mamma e la puttana, che è stato un po' un film evento tra le uscite classiche, e nel corso dei prossimi mesi metteremo in piattaforma tutta l'opera di Jean Eustache.
Arriviamo a Totò l'Eroe, come lo racconteresti?
Totò l'Eroe è stato un colpo di fulmine quando uscì nel 91, in Italia uscì nel 92, è il film che ha fatto scoprire al mondo lo sguardo di Jaco van der Maijl, questo regista belga che purtroppo ha fatto pochi film e che il popolo, diciamo, più giovane di noi conosce grazie al successo di Dio esiste e abita a Bruxelles, che tra l'altro è un titolo di Wonder Pictures. E quindi Wonder Pictures è sempre stata innamorata dello sguardo fumettistico stralunato, del suo humor anche a volte nero di Jaco van der Maijl, e l'occasione di far uscire il suo film nelle sale grazie a un restauro ci ha fatto molto gioire, abbiamo deciso di farlo.
Cosa hai apprezzato di questo lavoro?
È un film che perfettamente sposa il linguaggio del cinema con il linguaggio del fumetto. E non il fumetto quello dei supereroi e della Marvel. È un cinema fumetto più legato alle bande dessinée tradizionali del fumetto europeo. E quindi mi piace che sia una proposta, come adesso vanno di moda i film tratti dai comics, di far vedere anche questo genere di fumetto. Potremmo chiamarlo il fumetto art house. E quel modo di raccontare di Jaco van der Maijl lo adoro.
Diamo anche qualche breve elemento di trama.
Il protagonista di Totò l'Eroe è un signore anziano convinto di essere stato scambiato nella culla con il vicino di casa. Il vicino di casa che ha avuto una vita di grande successo, molto ricca, e lui invece ha avuto una vita di grande tragedie, e cerca di riraccontare la sua vita, di cosa sarebbe successo se non ci fosse avvenuto questo scambio in culla. In verità tutto questo è una metafora per raccontare appunto del destino che a volte è ineluttabile e a volte no.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove sarà?
Su iwonderpictures.com ci sono tutte le sale. Poi potete seguirci sui social, sia su Facebook che su Instagram, all'account iwonderclassics. Il film apre in più di 20 sale, tutta Italia, tutte le città capozona sono coinvolte. Siamo molto contenti che questo progetto, che è iniziato con solo una manciata di esercenti a cui credeva, adesso piano piano sta crescendo. E saremo presenti anche durante l'estate A giugno facciamo uscire Essere e avere di Nicolas Philibert. A luglio faremo un film classicissimo a sorpresa. E poi a settembre torneremo con Le mie petit amoureux di Jean Eustache. E andremo avanti. I Wonder Classics è qui per restare.
Il film Totò l'Héros, un eroe di fine millennio di Jacob van der Maal, di nuovo al cinema da lunedì 22 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Benvenu di I Wonder Classics che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie mille, grazie per la tua attenzione.
Con Federico Savonitto, co-regista del documentario Un nemico invisibile, al cinema da venerdì 12 maggio 2023, ben trovato.
Ben trovato, grazie mille di avermi chiamato qua.
Che racconto avete fatto?
Noi abbiamo deciso di raccontare questa storia, che è una storia ingiustamente lasciata ai margini della cronaca, in quanto non meno importante e grave di altre storie come quella di Federico Aldrovandi o Cucchi. Abbiamo deciso di fare un racconto non crime e nemmeno indagine sull'aspetto giudiziario della cosa, ma abbiamo deciso di affrontare quello che era proprio il dolore e il vissuto della famiglia che ha subito un simile torto. Quindi ci siamo soffermati su ciò che è rimasto dopo le news e dopo, insomma, quel momento tragico che è stato appunto l'omicidio Rasman, che si può trovare su Wikipedia ma che è comunque poco conosciuto, e siamo rimasti appunto per ben 4 anni più o meno con i familiari di Riccardo Rasman, seguendo le loro vicende giudiziarie da un lato e la loro vita quotidiana legata a tutta una serie di usanze, di usi e costumi di origine istriana, in quel dell'internato di Trieste, insomma. Noi abbiamo seguito la loro vita, ecco, in tutte le sfaccettature e gli aspetti, anche nei brevi momenti di gioia che i Rasman hanno vissuto in questi anni.
Com'è partito tutto? Com'è nata l'idea?
Da un incontro tra me e Riccardo, nel senso che io ho sempre avuto a cuore questo genere di tematica. Io e Riccardo ci eravamo conosciuti al Centro Sperimentale di Cinematografia in un periodo in cui io facevo il tutor didattico e lui l'allievo, quindi insomma avevamo già una serie di affinità, ecco, conclamate. E quindi Riccardo mi ha chiamato accennandomi a questa storia che aveva letto online di Riccardo Rasman e parlandomi di questo caso, del fatto che la sorella Giuliana aveva pubblicato dei video online, eccetera. E quindi io subito, proprio senza neanche pensarci, mi sono sentito convocato a girare questo film perché lo sentivo molto vicino.
Come lo avete strutturato?
In base agli avvenimenti degli ultimi anni, appunto, quindi abbiamo seguito il presente delle lotte giudiziarie, come dicevo prima, quindi abbiamo una protagonista che è la nostra Antigone, Giuliana Rasman, che segue tutte queste fasi mentre i genitori rimangono a casa coltivando la terra e dando, insomma, consigli o sproni a Giuliana, oppure ad un certo punto del film anche bloccandola nel suo desiderio di comunque trovare verità e giustizia fino in fondo. Quindi, insomma, la struttura del film è sicuramente basata su più livelli. Uno di questi livelli è quello del passato, quindi tutta la storia di Riccardo, quello che è accaduto prima e dopo questo omicidio, perché Riccardo, bisogna sapere che era un ragazzo che aveva subito nonnismo durante il servizio militare e aveva maturato una sorta di paura verso le divise, oltre che una schizofrenia paranoide. E quindi, insomma, nella notte in cui è stato ucciso, sostanzialmente lui aveva sia paura di aprire la porta a delle persone in divisa, per quanto appena raccontato, e sia necessità di un altro tipo di intervento, cioè si sarebbe dovuto intervenire attraverso i servizi sociali da cui lui era in cura, mentre invece gli sono arrivati 4 poliziotti in casa e l'hanno asfissiato salendogli addosso. Quindi questo è uno dei livelli narrativi. L'altro livello narrativo segue il presente delle lotte che Giuliana porta avanti in questi anni e porta avanti anche la nascita di un nemico che si incarna ad un certo punto del film, come si è incarnato a un certo punto nelle ricerche che i protagonisti nostri stavano facendo nella realtà. E quindi, insomma, sostanzialmente loro iniziano a sospettare che questa morte così assurda ed inspiegabile forse abbia delle ragioni che non sono semplicemente un eccesso di contenimento da parte delle forze dell'ordine. E quindi poi il film prende una tangente che da un certo punto di vista vuole essere anche un po' una deriva, ma che è comunque all'interno di un processo ben strutturato di narrazione, e giunge anche ad un incontro con un referente incarnato dal giudice Casson, che Giuliana incontra e al quale confida, insomma, tutti i suoi sospetti, ecco.
A che punto è la vicenda giudiziaria?
È ad un punto morto, in quanto all'interno del film si vede appunto a un certo punto il padre di Giuliana che le dice basta andare avanti, basta, non andiamo in Europa perché comunque abbiamo già speso troppi soldi. Il film d'altronde è anche il racconto di una famiglia che cerca con tutti i mezzi di trovare giustizia, ma troppi mezzi non ha, e comunque si arena lì. Poi in questo momento è accaduto che sono venuti a mancare entrambi i genitori di Giuliana e Riccardo Rasman, quindi due dei protagonisti del film, sia Duilio che Mariuccia, non ci sono più, e quindi è probabile che in un futuro neanche troppo remoto Giuliana ricomincerà la sua lotta, insomma, adesso che non deve più prendersi cura dei suoi genitori. Però noi abbiamo compreso in questo periodo che veramente era l'unico periodo in cui fosse possibile fare questo film, sia per una questione appunto di lotte, di udienze, di accadimenti che poi nel film si vedono, sia appunto per il fatto che in questo momento poi due dei tre protagonisti del film non ci sono più, quindi siamo riusciti a cogliere qualcosa che adesso già non potremmo più cogliere.
Che percorso state dando al documentario?
È andato a Venezia, è stato selezionato alle giornate degli autori nel 2022, poi all'inizio del 2023 è stato selezionato al Festival di Trieste, Trieste Film Festival. Siamo andati anche ad altri festival, a Modena, a Pescara, il film è stato presentato anche a Roma e adesso da poco tempo è uscito in sala. Avremo varie date, insomma, venerdì 26 sarà a Bari, l'8 giugno sarà a Torino, il 26 giugno sarà a Palermo, queste le date fissate, poi stiamo fissando anche delle date a Roma, a Napoli, a Milano e poi durante l'autunno si farà un tour un po' più grosso nel Triveneto, tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia, dove è accaduto il fatto, e Trentino Alto Adige.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Una pagina chiamata An Invisible Enemy, sia su Instagram che su Facebook, con dei contenuti leggermente differenti a seconda del social, e poi c'è tutta una rassegna stampa, si trovano tutti gli articoli e le recensioni che sono state fatte a Venezia, dove il film è stato accolto abbastanza bene, ci è parso.
Il documentario Un nemico invisibile al cinema da venerdì 12 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento al coregista Federico Savonitto. A presto!
A presto, grazie.
Con Alessandro di Cane Capovolto per presentare Ci sono una parte del problema. In proiezione a Roma, Sentieri Selvaggi, giovedì 25 maggio 2023. Ben trovato.
Sì, grazie. Ciao a tutti.
Questo è per festeggiare i 30 anni di Cane Capovolto. Partiamo da questa esperienza. Ce ne parli?
Abbiamo cominciato oltre 30 anni fa a produrre immagini, suoni, anche collage. Perché in realtà quello che ci interessava non è proprio fare film, fare cinema, è dire delle cose attraverso vari mezzi tecnologici, attraverso varie tecnologie, attraverso vari meccanismi ed espedienti. E così siamo arrivati, insomma, a produrre una certa massa di lavori, e in ogni blocco di lavori ci sono delle particolarità diverse, perché ogni mezzo ha il potere, la possibilità di dire le cose in maniera differente. E i collage hanno un linguaggio, la musica c'è un altro linguaggio, i radiodrammi, i cortometraggi, i lungometraggi, quindi insomma siamo andati avanti così in modo spontaneo, anche perché non ci interessava che questo diventasse un mestiere e insomma rimanere liberi.
Questo lavoro che sarà proiettato a Roma, parlacene un po'.
Viene fuori da una specie di documentario, dico una specie perché i linguaggi si mischiano sempre, sembra quasi a prescindere dalla nostra volontà. Viene fuori da Abbiamo un problema, che è un documentario che facemmo, girato in Sicilia, Catania, Siracusa e Palermo, più che sull'omosessualità, sull'omofobia, sulla paura anche ancestrale che certi uomini hanno della diversità, dell'omosessualità. Abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti facendo queste interviste un po' scorrette a tante persone, giovani o anziane, e sull'onda di questa traccia abbiamo realizzato questo film che dura in realtà 40 minuti, che si chiama Io sono una parte del problema, che sviluppa alcuni dei temi che abbiamo individuato e scoperto con Abbiamo un problema, però con altri mezzi. In pratica abbiamo scenato dei piccoli set teatrali e fatto una serie di scenette con dei personaggi, anche qui sul limite dell'assurdo. Questo lavoro fu pubblicato in DVD in edizione limitata e venne completato da una serie di altri cortometraggi sempre sul tema che noi facemmo dopo.
Quindi rappresenta la parte di un'opera più articolata?
Sì, sviluppatosi in maniera ipertestuale, oserei dire, parallela, concentrica, come dir si voglia. Poi quest'anno noi stiamo per pubblicare una buffer card USB che raccoglie tutti questi brevi, controversi cortometraggi sotto il nome di Io sono il problema. Quindi noi utilizziamo sempre la parola problema per realizzare questi lavori. E nel corso del Pride che ci sarà quest'anno in Sicilia, da Ragusa a Noto a Siracusa, insomma, presenteremo questa buffer card e questa raccolta di cortometraggi.
Come mai questa scelta di un formato da poco meno di 40 minuti?
Perché non c'era il bisogno di fare un'opera più lunga, dal momento che è sempre meglio fare varie opere più brevi che una più lunga, e questo ci rende probabilmente più liberi di esprimerci e poi anche più facile distribuire i lavori in questo modo.
Ecco, proprio in questo senso, che tipo di distribuzione avete dato ai vostri lavori?
Assolutamente spontanea. Noi iniziamo 20-25 anni fa a distribuire i nostri cortometraggi in VHS nelle librerie e le nostre videocassette, che si chiamavano Il futuro è obsoleto volume 1, 2 e 3, erano gli unici esempi di autoproduzione che erano presenti in queste librerie. Poi abbiamo fatto quei DVD e adesso, insomma, l'ultimo formato fisico è l'USB, la buffer card, che sono quelle piccole affarine di plastica piatti, insomma, col pennino USB che esce fuori. Tutto avviene in maniera assolutamente spontaneo e autonomo.
Quali sono le vostre tematiche più frequentate?
Questa dell'omosessualità, omofobia, in realtà ci ha dato modo di parlare di tante cose, sesso, religione e morte, innanzitutto, e poi ci interessa molto anche l'analisi dell'uomo massa. Abbiamo fatto un film tempo fa che si chiama appunto Uomo Massa, e come l'uomo viene creato e ricreato attraverso le tecnologie e chiaramente anche il controllo dei media. C'è molto materiale su cui riflettere, mi rendo conto sempre di più. E a tal proposito ti dico che abbiamo ricominciato a fare attività a Scuola Fuori Norma a Catania, che è una struttura didattica. E da questo momento facciamo finta che non ci sia stato nulla nel frattempo, che non esista internet, e infatti siamo tornati al passaparola e stiamo evitando di promuovere le nostre attività via social media. E le cose vanno molto meglio perché i risultati, insomma, si cominciano a fare vedere.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
C'è un sito che raccoglie tutti questi progetti paralleli concentrici, che si chiama theox2.com, e lì si trovano tutti questi progetti, di cui una parte sono progetti collettivi che riguardano la musica e i musicisti. Quindi www.theox2.com/home, questo è il sito che raccoglie tutto il nostro mondo, che è parte da Catania ma in realtà poi riguarda tutto.
Il film Io sono una parte del problema a Roma, Sentieri Selvaggi, giovedì 25 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Di Cane Capovolto nell'ambito dell'evento per i 30 anni dell'esperienza Cane Capovolto. A presto!
A presto e buon ascolto, buona visione per chi verrà lì a Roma a vedere il film. Ciao a tutti!
Con Luis Fulvio, co-regista del documentario La casa è di chi l'abita, Porta Pia occupata, in proiezione a Roma, alla rassegna Solo di martedì al Cinema Farnese, martedì 30 maggio 2023. Ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Raccontiamo questo lavoro.
Innanzitutto ne approfitto per ringraziare Radio Onda Rossa, perché avevo girato anche una scena proprio a Radio Onda Rossa seguendo Antonella, era in collegamento con Mary, o c'era proprio Mary, comunque riguardava la Palestina, e poi quella scena non è alla fine rientrata nel film, però ci pensavo proprio l'altro giorno a quel momento, perché è l'ultima volta che ho incontrato e che ho parlato con Salvatore, poi dopo non mi era più capitato. Quindi sì, il lavoro è un lavoro che ha il suo centro nell'occupazione di Porta Pia, di Corso Italia 108, un'occupazione del coordinamento cittadino di lotta per la casa, che vuole raccontare non il movimento ma un modo di vivere, che il modo di vivere è un metodo di stare insieme che porta avanti il coordinamento cittadino di lotta per la casa, o che ha portato avanti fino a pochi anni fa e che io ho vissuto direttamente.
Come nasce questo progetto?
Innanzitutto è un progetto totalmente do it yourself, nel senso che non ha nessuna produzione, è stato fatto senza nessun budget. Il film nasce da un'esigenza personale, nel senso che io ho abitato 4 anni in un'occupazione del coordinamento cittadino di lotta per la casa, che non è Porta Pia ma è Porto Fluviale, e abbiamo fatto 4 anni di lotta con i compagni di Porta Pia, come delle altre occupazioni e degli altri movimenti. Una volta uscito dal coordinamento avevo voglia di confrontarmi con quell'esperienza che avevo vissuto, che è un'esperienza che mi ha veramente cambiato la vita, anche più di altri pezzi di movimento, nel senso che abitare nel coordinamento cittadino in lotta per la casa, secondo me, ti cambia la prospettiva sulla città, sull'altro in generale. E quindi da questo è nato, ho scelto Porta Pia solo perché era più vicino a casa e perché con Luca, con Mattias, abbiamo trovato subito una voglia comune di fare.
Come lo avete strutturato?
Il film segue per circa 3 mesi la vita dell'occupazione, quindi l'assemblea settimanale, i cortei quando capitano, i picchetti, perché in quel periodo Porta Pia aveva una situazione non proprio tranquilla, e scene di vita quotidiana soprattutto, perché è un modo anche per poter vedere come degli uffici siano stati trasformati in case, o comunque non solo case, perché quelle persone hanno diritto a una casa vera, però comunque hanno trasformato in abitazioni più che vivibili, anche con una qualità della vita sotto tanti punti di vista migliore di quella che c'è nei condomini in cui abitiamo normalmente.
Che circuitazione state dando al documentario?
Il documentario è di 2 anni fa, sinceramente appunto io non sono un professionista, per lavoro faccio altro, è andato ad alcuni festival, al Ceno d'Oro ha avuto un premio voluto da Antonio Capuano, è stato mandato in onda a Fuori Orario Cose Mai Viste, perché il mio collega Roberto Sovigliato ci teneva a mandarlo in onda, a lui piace molto perché è anche un film che è una sorta di lettera a Fred Wiseman, il cineasta americano su cui ormai più di 15 anni fa ho fatto un libro e con cui continuo ad avere un rapporto, e gli avevo sempre detto che volevo fare un film su una non istituzione come risposta ai suoi tanti film sulle istituzioni che ha fatto. Ovviamente poi il mio film non è neanche lontanamente paragonabile a qualsiasi film di Fred Wiseman, è uno dei cineasti viventi più importanti.
Diamo dei riferimenti internet per saperne di più?
Il film è libero su Vimeo, e come arrivarci c'è ad esempio nel libro per i 15 anni di Zero Stile, il collettivo Serigrafia che sta a 100 celle, che anche loro hanno partecipato a loro modo alla creazione del film, e cercandolo in rete appunto si arriva al link Vimeo e lo possono vedere tutti gratuitamente, però se venite al cinema a Farnese è chiaro che è diverso.
Il documentario La casa è di chi l'abita, Porta Pia occupata, in proiezione a Roma all'interno della rassegna Solo di martedì al Cinema Farnese, martedì 30 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Luis Fulvio. A presto!
Ciao, ciao a tutti!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.